some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti e benvenuti e bentornati, sono Alex Maroldi, questa è la seconda puntata di Jump and Spike, il podcast in italiano sulla pallavolo NCAA. Allora, come prima cosa volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato il loro feedback sulla prima puntata. Qualcuno giustamente mi ha un pochino tirato le orecchie perché la mia mail non si è sentita molto bene, quindi rimedio subito. La mail a cui potete scrivermi è jumpandspike@gmail.com. Comunque, se mi ricorderò, poi lo scriverò anche nella descrizione del podcast che potete trovare qui sotto. Prima di cominciare, lasciatemi ringraziare The Cutting Edge Radio, Andrea e tutti gli altri ragazzi dei podcast per la calorosa accoglienza che mi hanno riservato la settimana scorsa. Finalmente oggi ho degli ospiti con me e quindi passo subito a presentarli. Inizio dalla persona che ha reso possibile questo affollamento nel mio podcast e mi ha dato subito la sua disponibilità, quindi grazie mille a Diego Flisi, classe 79, veronese doc, che ha lasciato Bardolino per Valdobbiadene, ma non l'ha trasportato dall'amore per l'enologia, ma per quello per sua moglie Michela, che salutiamo. Ha iniziato ad allenare giovanissimo, giusto Diego?
Sì, ha già le superiori.
Mi ricordo che quando ci siamo conosciuti era già un bel po' di tempo che lavoravi, poi dal 2006, 5 stagioni con Verona, tra A1 e A2, giusto?
Sì.
Con il Corigliano. Poi sei passato e fatto il grande salto del femminile, hai cominciato a Conegliano con 2 anni di assistant, di vice allenatore.
Sì, esatto.
E poi a Rovigo sei diventato primo, giusto?
Sì, a Rovigo ho iniziato anche lì come assistente e poi ho avuto la seconda parte della stagione. Ok. Primo allenatore.
Poi sei tornato a Verona perché volevi assolutamente allenare me, giusto?
Solo per quello.
Solo per quello. E sei tornato a Verona, hai fatto 2 anni come assistant coach a Verona, dove hai vinto anche la Challenge Cup, giusto?
Sì.
E poi ti sei trasferito definitivamente al momento a Conegliano, nella zona di Treviso, per allenare delle giovanili. E adesso in questo momento sei assistant coach della Croazia, giusto? Ho dimenticato qualcosa?
No, direi di no, ho detto tutto, tra maschi e femmine ho passati tanti.
Ok.
Allora,
secondo ospite Valerio Leonetti da Cosenza, giusto? Classe 1985, che inizia la carriera come scoutman in A1 maschile, poi anche lui fa il salto nel femminile a Loreto in A2, giusto, fino al 2012, poi Pesaro in A1, capo allenatore ad Agrigento in B1 e poi Piacenza, Filotrano fino al 2017, dove arriva al Limoco, dove vince 2 scudetti nel 2017 e 2018 e nella passata stagione si laurea vice campione d'Europa oltre che vince lo scudetto. Anche lui è attualmente impegnato con la nazionale femminile, con cui ricopre il ruolo di assistente allenatore. Mi ho detto tutto? Ho dimenticato qualcosa?
Sì, no, solo magari i primi 4 anni ho fatto tutto potenza nel maschile e sono abbastanza affezionato perché ho iniziato lì come assistente allenatore in Euro maschile prima di Loreto, però ero molto giovane, dai 18 anni in poi.
Anche tu hai cominciato giovane ad allenare.
Seconda casa, posso potenza.
Ok. Terzo ospite della serata di oggi, Daniele Santarelli, umbro di Foligno, classe 81. Inizia la sua carriera pallavolistica da giocatore fino alla B1 e poi comincia ad allenare prima giovanili e poi nel 2012-2013 ne ha uno a Pesaro come assistente, poi a Urbino. Nel 2014 approda a Casalmaggiore con Mazzanti, dove vince il primo scudetto come assistente allenatore. E l'anno successivo segue sempre Mazzanti a Limoco, dove vince un altro scudetto. Viene promosso nel 2017-2018 primo allenatore e rivince un altro scudetto. Cioè, è stufo di vincere scudetti, Daniele, o no? ma non è stufo, no, perché la stagione successiva lo vince un'altra volta, il secondo, il quarto in carriera, il secondo consecutivo da primo allenatore e vice campione d'Europa anche lui, anche attualmente impegnato con la Croazia femminile come head coach. Insomma, ragazzi, cosa volete di più? Non so, sì, dai, lo so, ho capito, lo so cosa vorreste di più, dai, ho capito, lo so. Però dai, siete giovani, siete vincenti, siete belli e insomma fate dei bei lavori, attorniate da belle ragazze, insomma siete anche, Daniele, sei uno dei pochi fortunati al mondo che ha la moglie che per contratto deve fare quello che dici tu, non so quanto. Vabbè, dopo devi passare l'estate in Croazia con Diego e Valerio, al posto di stare magari con lei a goderti le ferie, però potrebbe andarti anche peggio, tipo potrebbe piovere, non lo so. No dai, salutiamo Monica e congratulazioni anche per il grande passo da parte mia di Federica, e che l'anno scorso, giusto, vi siete sposati?
Sì.
E ecco, se ci sta ascoltando dopo questa introduzione, non spegnere e non cancellare il podcast, aumentiamo la qualità del servizio, vi promesso, E avete tutti e tre un palmarès di titoli non da poco, e vi racconto questa perché, visto che da noi si parla di sport americano, l'allenatore di Los Angeles dei Rams, Sean McVay, a febbraio è arrivato in finale del Super Bowl e poteva diventare il più giovane head coach a vincere la partita. L'NFL, essendo famosa per copiare chi fa bene durante la stagione, un sacco di collaboratori ed assistant coach durante l'estate di McVay sono stati chiamati da altre squadre per passare poi i capo allenatori. Speriamo che questa cosa prenda piede anche da noi, così ti troverai Valerio e Diego che su qualche banchina come avversari magari nel prossimo futuro. Mi faccio anche un applauso perché sono riuscito a mettere McVay all'interno di un podcast di volley, perché sapete, sono l'ultimo arrivato in una radio dove il football e il basket la fanno da padrone e io parlo di volley, e adesso vediamo chi di loro ci te la velasco nelle loro trasmissioni.
Bravo.
O no?
Beh.
Vabbè, allora, visto che siamo anche in vena di complimenti, iniziamo a parlare un po' di volley. Lo facciamo con facciamo le dovute congratulazioni alle nazionali giovanili. Non so se avete seguito un po' quelli che sono stati gli sviluppi, iniziando dai ragazzi dell'Università di Napoli che hanno conquistato l'oro dopo 49 anni da Torino. Le ragazze che sono arrivate seconde, non mi ricordo con chi hanno perso in finale, in questo momento ho un lapsus, vi ricordate, contro chi?
Russia,
ok, hanno perso in finale. E poi i ragazzi dell'Under 19 che hanno giocato un torneo praticamente impronunciabile, Western European Volleyball Zonal Association, che sono arrivati secondi. E le ragazze Under 20 del femminile, che in questo momento ai mondiali sono qualificate come prime nella pool, e speriamo che proseguano al meglio nel loro cammino. E vorrei velocemente una battuta da voi tre su com'è lo stato di forma delle nostre nazionali, come, cioè, questa cosa qui, queste vittorie, queste indicazioni sono interessanti, portano secondo voi a sviluppi interessanti poi sul lungo periodo? Lo chiedo a tutti e tre, lo chiedo prima a Diego e poi Daniele e poi Valerio.
Beh, intanto mi collego col discorso delle nazionali giovanili dicendo che Velasco, appunto, che abbiamo appena citato, è stato nominato come direttore tecnico del settore giovanile maschile italiano, quindi anche questa è una bellissima notizia forse da dare agli appassionati di pallavolo. E come dice lui, una delle prime frasi ha detto: noi ci lamentiamo che non abbiamo giovani, ma i risultati in questo momento effettivamente gli stanno dando ragione, perché lui dice: non è vero che non li abbiamo, forse dobbiamo trovare il modo di valorizzarli. E quindi, bene, intanto complimenti alle nostre giovanili che stanno facendo bene, poi vedremo come si evolveranno. Il passaggio dalle squadre giovanili alle squadre senior è complicato, non è così semplice, perché poi bisogna sapere avere il carattere giusto e non solo la tecnica, ma anche la voglia di emergere. Quindi io poi lascio la parola ai miei colleghi.
Beh, per quanto mi riguarda, io credo, seguendo molto più femminile di maschile, anche se conosco comunque e seguo molto anche il maschile, credo che il giovanile sia stato sempre di esempio per le altre nazionali mondiali. L'Italia femminile ha sempre ben figurato in tutte le categorie under, dalla 16 alla 18 all'under 20. In questo momento, come hai detto te, l'Italia sta andando molto bene. Credo che anche questa sera, vinto 3-0 col Brasile, sta cavalcando, secondo me è indubbiamente tra le favorite per vincere il titolo mondiale. L'Under 16 sta andando molto molto bene, però non è una novità il fatto che il femminile abbia sempre lavorato bene. Credo che sia l'indicazione che il femminile ha tanti numeri e lavora molto bene, quindi c'è quantità e qualità. Per quanto riguarda il maschile, sappiamo che è sempre un po' più complicato. Credo che una figura come quella di Velasco sia necessaria e fondamentale per provare a portare ancora più qualità su un numero non esaltante di giocatori. È ovvio che attrarre i ragazzi a giocare pallavolo, lo sappiamo bene che in Italia non è facile, non è uno sport nazionale, però diciamo che i successi dell'Italia di questi anni hanno avuto una spinta importante, però si è un po' arrestata e negli ultimi anni stiamo facendo un po' di fatica. Nonostante non ci siano grandi numeri, comunque l'Italia sta ottenendo buoni risultati e il campionato italiano è indubbiamente uno dei migliori del mondo. Quindi credo che l'Italia in generale stia lavorando molto bene, sia con le giovanili che con la seniores, e il passaggio indubbiamente, anche se difficile, noi lo stiamo facendo nel miglior modo possibile.
Valerio, vuoi aggiungere qualcosa?
Aggiungere qualcosa dopo me sembra difficile, però comunque io volevo aggiungere questa cosa, mi collego sull'ultima cosa che diceva Daniele, cioè comunque spero vivamente che questa cosa comunque possa portare poi delle giocatrici e dei giocatori sempre più su e che non si fermi solo alla vittoria solo dell'Università o del Under, ma che possono arrivare dei giocatori poi che possono essere insomma utili per le signores, no? Poi volevo aggiungere solo una cosa, di complimenti a Graziosi, all'allenatore della maschile dell'Università, perché sono sicuro, conoscendolo, che sicuramente avrà dato il suo, la sua impronta su una squadra, avrà dato una grinta, come dice lui, la tigna del per poter far meglio, che da questo punto di vista per me è uno dei più bravi che c'è, forse è anche un po' sottovalutato. Spero che sia, che possa tornare, che possa andare più su possibile nei prossimi anni, perché se lo merita.
Sì, io allora devo essere sincero, volevo seguire meglio sia i campionati nazionali universitari, quelli sicuramente, che anche le varie altre competizioni. Purtroppo ero in ferie, purtroppo per fortuna ero in ferie, e allora sono stato preso da altre cose, ecco. Però giusto per dare un po' anche la mia impressione, io ho visto, ma anche recentemente, che il cambio generazionale nel femminile è stato fatto molto bene, come diceva giustamente prima Daniele, e ci sono delle ottime giocatrici anche in prospettiva futura, perché vabbè, i risultati del cos'era, della Coppa del Mondo, no? Dell'anno scorso, che sono arrivate seconde, parlando da soli, con un gruppo praticamente giovanissimo, perché era un gruppo veramente giovane, e quindi prospettiva futura ancora di crescita, perché secondo me anche delle giocatrici, adesso non voglio dire cose fuori linea, però tipo Egonu, secondo me ha ancora dei margini di crescita impressionanti, da quello che ho potuto vedere all'interno anche delle competizioni di quest'anno sostanzialmente. E per quanto riguarda il maschile invece, dobbiamo fare questo salto, e questo salto al momento è ancora un po' un salto nel vuoto, anche se nell'ultima VNL ho visto i ragazzi, li ho seguiti un attimino di più e ho visto delle buone cose, quindi speriamo che porti bene. E secondo me è stata fatta con intelligenza questa prova, diciamo, durante questa competizione, di cui magari parliamo un po' meglio dopo, di provare a portare qualche ragazzo a giocarsi delle partite importanti dove la palla scotta veramente, che secondo me è una cosa che da noi manca, ecco. E visto che siete lì tutti e tre, come sta andando la preparazione dell'Europeo? Cosa succederà? Cosa mi raccontate? Facciamo il giro contrario adesso, Valerio, poi Daniele e poi Diego.
Ma in questo momento stiamo lavorando tanto, abbiamo un gruppo ampio, perché sono 17 ragazze, quindi siamo ancora un bel cantiere aperto. Poi lo siamo in generale, perché a parte credo forse un paio di ragazze, le altre sono comunque molto giovani, e quindi stiamo comunque lavorando per in prospettiva futura, che teoricamente non è per l'Europeo forse il primo target, no? però sì, insomma, siamo nella fase in cui stiamo costruendo un po' le fondamenta, quindi ce l'abbiamo tanto e sudiamo parecchio e quindi soprattutto Daniele si arrabbia, quindi... però ci sta, secondo me, in questo periodo.
Sì, abbiamo, diciamo che come parlavamo prima dell'Italia, no? Per il cambio generazionale, la Croazia ha avuto un passato glorioso, in questo momento è un momento di un po' di difficoltà per la nazionale, i numeri non sono tantissimi e soprattutto c'è poca qualità. Credo che, non voglio parlare male degli allenatori croati, ma questa è la realtà dei fatti, non c'è tanta qualità e quindi probabilmente non si lavora benissimo, ed è un peccato. Perché comunque secondo me la storia della nazionale croata e le tante giocatrici che hanno giocato sia in Italia sia in giro per l'Europa credo che debbano essere da traino per tante altre giocatrici e per tanti allenatori che hanno fatto comunque la storia della Croazia. Noi in questo momento stiamo vivendo questo momento di difficoltà, abbiamo un gruppo allargato per forza di cose perché dobbiamo capire qual è la cosa migliore per questa nazionale, provare ad arrivare all'europeo nel miglior modo possibile, sapendo che abbiamo dei limiti importanti, ma il fatto di non avere alcuna pressione ci può portare magari a ottenere qualcosa di superiore rispetto alle attese. Questa è almeno la nostra speranza. Noi conosciamo solo un metodo, che è il lavoro, quindi tante ore in palestra, sia al mattino che al pomeriggio, dobbiamo far così perché... altrimenti non riusciamo ad uscire da questo momento di difficoltà. Spero che nel breve tempo riusciremo a cogliere i frutti di questo tanto lavoro. È ovvio che in questo momento siamo un po' un cantiere aperto e dobbiamo capire dove questo gruppo può arrivare e quello che potremo ottenere in questo mese e mezzo prima dell'Europeo.
Ah, c'è poco da aggiungere, come diceva Valerio. Parlare per terzi è proprio difficile, nel senso che sì, siamo all'inizio, abbiamo affrontato un torneo precedente che era la Golden League, che ci poteva dare, era la Golden League che successivamente ci ha dato la qualificazione a un altro torneo che si chiama Challenge e dove potevamo giocarci l'accesso alla VNL per la stagione successiva. Diciamo che in questo momento la VNL non era ancora la nostra portata, ma ci siamo giocati le nostre carte e ora abbiamo ricominciato, non da capo, ma abbiamo cominciato a rimpostare le basi del gioco e siamo in preparazione piena verso l'Europeo, al quale manca più di un mese, quindi non c'è molto da fare e con entusiasmo cerchiamo di portarlo avanti e trasmetterlo, ma insomma entusiasmo ce n'è, voglia di fare ce n'è, quindi siamo anche contenti.
Ok, io fatalità Diego, sembra che l'hai fatto apposta perché il prossimo punto in scaletta è appunto della VNL, bravo, che mi hai anticipato, sembra che ci siamo messi d'accordo. E volevo chiedervi, allora, voi appunto avete partecipato alla Challenge Cup in Perù, giusto? Se non ricordo male. E raccontatemi un po' la vostra impressione della VNL, nel senso che io penso che questa competizione sia ancora un pochino particolare, nel senso che è una cosa che ha subentrata un po' a quella che era la vecchia, no, come si chiamava, la competizione per il maschile,
World League maschile.
Bravo, la World League maschile, che è subentrata a questa cosa qua, però non abbia ancora una identità vera e propria, nel senso che mi sembra un impegno che è anche abbastanza oneroso dal punto di vista degli spostamenti, dal punto di vista dell'impegno dei giocatori, e volevo capire voi da detti ai lavori che impressione c'è invece da dentro, cioè questo torneo serve per, lo chiedo a Daniele, poi Valerio, poi Diego.
Ok, guarda, in realtà la formula della VNL è stata complicata ed allungata, nel senso che prima il Grand Prix o World League, che si voglia, era per 4 settimane, 4 weekend, si giocava, era comunque un torneo molto dispendioso. Adesso sono riuscito addirittura a complicarlo con 5 weekend, che in realtà non sono 5 weekend perché il femminile gioca lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e il maschile venerdì, sabato e domenica. Quindi vengono fatti 5 tappe più le finali, diventa un torneo estremamente dispendioso, credo che il torneo in sé per sé sia un torneo veramente di bellissimo livello, di alto livello. Il problema è che la UNL viene incastrata in un momento molto complicato, nel senso quest'anno la UNL è iniziata quando noi a Conegliano ancora stavamo giocando, e quindi è incredibile, perché giocare 5 settimane più le Final Six e anticipare queste nazionali nel momento in cui Conegliano stava già giocando o altre squadre stavano già giocando, credo che sia una pazzia. Il problema della UNL è che se fosse l'unico torneo estivo non ci sarebbero problemi, il fatto è che oltre alla UNL prima viene fatto il torneo di Montreux, poi viene fatta la UNL, poi vengono fatte le qualificazioni olimpiche, poi viene fatta l'Europeo, poi viene fatta la World Cup, quindi fare 5 tornei in una stagione è una pazzia totale. Credo che non esiste altro sport dove le nazionali vengono impegnate per 5 tornei durante l'estate e poi 7-8 mesi con le nazionali, o addirittura chi non fa i playoff molto meno. Sono riusciti a colmare questo enorme gap dando, secondo me, dei premi in denaro incredibili, altrimenti la VNL lasciava il tempo che trovava. E nonostante questo, quest'anno molte nazionali hanno affrontato la VNL con i giovani, proprio perché, visti l'enormità di tornei da affrontare, è impensabile credere che le giocatrici possano affrontare tutti questi tornei con la massima intensità. Non arriverebbero a fine stagione, a fine estate, e arriverebbero ai club già cotte, diciamo.
Che da un certo punto, scusa, vi interrompo, da un certo punto di vista quello che dici tu è anche buono, nel senso, affronta un torneo così importante con i giovani, però poi il problema è che anche i giovani hanno altri tornei. Adesso prendo per esempio il discorso della UNL femminile, che è stata vinta dagli Stati Uniti, no? È quasi appena finita praticamente la UNL femminile, hanno cominciato i Pan American Games, che gli Stati Uniti hanno vinto, e in contemporanea con i Pan American Games ci sono stati le Università di Napoli, perciò praticamente c'erano quasi 3 nazionali americane un po' condite di qua e di là. Difatti le Università di adesso non mi ricordo, vado a controllare un attimo i roster perché li avevo guardati l'altro giorno, è stata praticamente snobbata come manifestazione dagli Stati Uniti. L'unica forse degna di nota era il centrale, la Fitzmorris, che è il centrale di Stanford, che era l'unica giocatrice degna di nota. Però appunto, a maggior ragione di quello che ci stiamo dicendo, molto spesso i nostri giocatori di Serie A si lamentano dei troppi impegni, e dei troppi impegni anche durante il periodo estivo. Aggiungere un altro torneo in un anno preolimpico mi sembra veramente impressionante. Adesso vi lascio pure la parola, così potete concludere il giro.
Ti dico solo questo e poi parlano loro. Ti sei dimenticato del torneo Under 20, del mondiale Under 20, dove ovviamente ci sono giocatori che fanno parte della nazionale americana, che tra l'altro è una di quelle che ha meno problemi vista l'enormità di atleti che ha, quindi si possono permettere di affrontare la UNL e i panamericani con due formazioni di altissimo livello e vincerle entrambe. Vanno a fare il mondiale Under 20 ovviamente con i giovani, ma qualcuna già di interesse del college. Adesso non vorrei dire fesserie, ma credo che giocatrici di 20 anni già facciano parte del college qualcuna, magari in Italia non è per tutte così. È ovvio che le università lasciano il tempo che trovano, è un torneo, cioè l'Italia l'ha sfruttato come per far giocare la seconda squadra, per gli americani le università non esistono.
Sì, anch'io ho notato appunto che è stato snobbato, difatti dicevo prima che mentre nei Pan American Games sono state convocate la Plummer, che è la scacciatrice di Stanford, la Butler, che è il centrale di Texas, e la Lyle, che è il pareggiatore di Kentucky, dicevo prima che invece nell'università di solamente la Fitzmorris è l'unica degna di nota. Poi magari ci saranno delle altre bravissime giocatrici, perché la nazionale era molto giovane, però in questo momento diciamo che non sono nati con la loro formazione migliore, ecco.
Esatto.
Sì, io ti dico che secondo me penso che il problema sia il discorso che sono troppi i tornei, o comunque un discorso lì. La UNL secondo me è una cosa che si migliorerà nel tempo. La cosa che probabilmente è fatta secondo me bene è che almeno si possono sfruttare quelle partite per portare giovani e poter far giocare delle altre giocatrici. Per esempio mi viene in mente la World Cup di settembre, non sbaglio, Sì. Teoricamente, lì non teoricamente lì non puoi portare meno di 5 ex olimpiche. Mi sembra che sia una regola del genere in cui tu fai un torneo a settembre che non ti dà accesso a nulla, perché un tempo era la prima classificata quantomeno nelle Olimpiadi, cioè fai un torneo di non so a cosa serva, e fai quel torneo lì, lo vinci e sei campione di World Cup, cioè non ha, secondo me non ha alcun senso, peggio della UNL, quantomeno la UNL secondo me sta provando a migliorarsi, poi come diceva Daniele sono temi in denaro e magari lì comunque può essere un vantaggio anche per le federazioni, però cioè, quantomeno ti dà la possibilità di fare, di portare giovani, sfruttare determinate cose in più per poter migliorare, almeno quello.
E io invece aggiungo questa cosa che forse va un po' fuori tema rispetto alle nazionali, però è proprio per un discorso di tutto questo impegno richiesto dai giocatori appartenenti alle nazionali va di pari passo con lo scarso numero di partite, numero di allenamenti che riescono a fare i giocatori che non sono impegnati con le nazionali. Soprattutto parliamo di Italia, perché io conosco meglio i campionati italiani, quando in alcune squadre ci sono giocatori che non partecipano ai campionati con le nazionali perché non rientrano nelle rose delle nazionali, finiscono di giocare i playoff, o se non arrivano nemmeno i playoff ad aprile, se non a marzo addirittura, e fino ad agosto successivo non vedono più la palla, non toccano più la palla. Questo è un problema che da sempre, da quando io sono dentro nell'alto livello, ho riscontrato, e non parlo magari per il giocatore medio di una certa età, ma soprattutto per i giovani, ai quali ci interessa magari far crescere i giovani, che non hanno dove confrontarsi o dove continuare ad allenarsi, se non in poche realtà, come una di queste da pochi anni, da quando c'è Angelo Lorenzetti e Trento, che negli ultimi mesi, finito il campionato, lui continua a lavorare con i giovani di Trentino Volley, e credo anche che aprano le porte a chi è interessato, sempre considerando dei ragazzi under 24, under 23, per farli allenare nel periodo in cui non sono impegnati in nessun altro tipo di manifestazione. Quantomeno poi vengono valorizzati un pochino questi giovani che non avrebbero altre occasioni di allenarsi.
Certo.
Per fare il salto di qualità di cui parlavamo prima.
Sì, sì, sì.
Per passare dal giovanile al senior.
E visto che siamo in tema VNL, faccio una breve parentesi sul maschile, perché anche se comunque insomma voi siete più specializzati sulle ragazze, mi piaceva molto questa cosa qui e vi faccio questa domanda velocissima: come vedete Modena l'anno prossimo?
Ah.
No, perché
vai.
Nel senso, hanno preso Anderson, rimane oltre, rimane Christensen, praticamente mezza squadra era la nazionale americana che nelle Final Six hanno perso, sono arrivati secondi, però praticamente hanno fatto man bassa dei premi individuali, li hanno vinti solo loro, cioè nel senso, allora mi sono chiesto l'anno prossimo a Modena cosa succederà, come la vedete?
Credo che entrambi, sia Modena che i giocatori americani, abbiano approfittato un po' di questa cosa, no? Perché Modena ha approfittato del fatto che i giocatori americani volessero giocare insieme nell'anno preolimpico, ovviamente per il campionato italiano si alza il livello, e indubbiamente l'acquisto di Anderson è un acquisto molto importante, anche se dovrebbe giocare in quattro, no? Se non erro. Credo che sicuramente il campionato italiano ne guadagnerà. Certo, il massimo, se pensiamo che tre americani giocheranno nella stessa squadra, ti dico questa, nel femminile questa regola esiste, è stata introdotta da un po' di tempo, non più di due giocatori della stessa nazionale possono giocare insieme, altrimenti questo probabilmente agevolerebbe un po' troppo le altre nazionali, perché magari tante giocatrici vorrebbero giocare insieme. È successo a Conegliano l'anno del primo scudetto con quattro americani che giocavano insieme, ovviamente per noi è stato un vantaggio portarle da noi, e per loro invece era un vantaggio farli giocare insieme. Quindi sì, vedo per Modena un bel vantaggio. Se penso poi cosa c'è sotto questa cosa qui, non è indubbiamente una cosa una delle migliori cose che ci potevano succedere, considerando che, se pensi, ne parlavo con i ragazzi pochi giorni fa, quando l'Italia perse contro l'Olanda l'Olimpiadi, quando l'Italia di Velasco era una delle squadre favorite per vincere quell'Olimpiadi, perse contro l'Olanda, tutti i giocatori di quell'Olanda lì giocavano nel campionato italiano. Quindi capisci bene che è un po'...
Me lo ricordo molto bene quella serata lì, eh. Ero davanti alla televisione e penso di ricordarmela ancora molto molto nitidamente, come tutti voi, credo, più o meno.
Anche l'allenatore di Modena dell'anno prossimo.
Esatto, dobbiamo chiedere a lui. Ok. E non so se volete aggiungere qualcosa su Modena anche voi due, se avete qualcosina da aggiungere, oppure passiamo alla prossima domanda, come preferite.
No, io posso aggiungere più che di Modena, però questa cosa che, visto che parliamo, cioè, mi piace parlare degli sport americani, gli americani fanno bene questa cosa, stanno molto attenti a controllare queste situazioni. Per esempio, non è un caso che l'anno preolimpico ci siano tre americani nella stessa squadra. Non è per niente un caso, cioè, è una cosa studiata,
sì,
se vogliamo.
Qualcuno aveva anche detto che poteva essere uno svantaggio per fare avere gli americani che si sarebbero conservati le Olimpiadi, mi ricordo che lo scudetto è un attimino diversamente. Quindi
la domanda che vi faccio è questa: in che modo una giocatrice del campionato NCAA si contraddistingue e attira le attenzioni delle squadre europee? Cioè, quali sono un po' i parametri con cui le valutate, con cui le selezionate? Perché il campionato è veramente gigantesco, cioè ci sono un sacco di università, un sacco di atlete, un sacco anche di premi individuali, di manifestazioni per arrivare poi alla finale del campionato nazionale. Cioè, c'è qualcosa di particolare con cui voi riuscite a dire: ma questa qui è interessante? Anche perché poi è vero che arrivano dei top player che già l'università si contraddistinguono, però magari arrivano anche delle ragazze particolarmente forti che però non sono a livello di college così esplosive, ecco. Lo chiedo prima a Diego, così faccio cominciare Diego, poi Valerio, lascio per ultimo Daniele, visto che lui non è lo scoutman del trio.
Sì, onestamente io ho fatto la mia carriera principalmente è stata di assistente allenatore e raramente sono intervenuto in questioni di mercato, eccetera, oppure di, per cui valutare non è che non mi sono mai trovato a valutare i giocatori, perché nello studio delle gare e gli avversari si è sempre fatto, però cioè non ti saprei dire, riferendosi al college americano, cioè io penso che poi ogni squadra debba guardare a quello di cui ha necessità, per cui se c'è necessità di una giocatrice più tecnica, meno fisica, meno, la fisicità si cerca sempre, però più di seconda linea piuttosto che una più attaccante, si cerca quello di cui c'è bisogno, ecco, questo più che cercare delle caratteristiche generiche in tutte, questo mi viene da dire.
Ma io ti dico che invece dal punto di vista mio personale, comunque ho avuto un passato come scout, no, sia a Porto Potenza, facevo entrambe le cose, sia a Loreto, e ti dico che secondo me gli scout servono solamente come le statistiche, come indizio per iniziare a cercare, poi il resto bisogna farlo con i video, con le partite intere. E poi un'altra cosa che secondo me stavo notando negli ultimi anni, che le giocatrici che vengono fuori dal college, secondo me hanno almeno uno o due anni, questo poi secondo me te lo conferma meglio Daniele, hanno un po' uno o due anni dopo il college in cui si assestano, nel senso che non è difficile secondo me trovare quella, cioè poi se succede ovviamente, no? come sempre, è difficile trovare quella che arriva dal college e direttamente diventa un top player in Europa. Secondo me capita più spesso che magari sai i primi due anni, il primo anno in cui cambia anche un po' il modo di gestirsi, anche il discorso degli allenamenti e dello studio della partita, cioè abbiamo trovato comunque delle situazioni anche di contorno del discorso tecnico, che secondo me sono cose che hanno poi imparato nei primi anni del professionismo vero e proprio.
Allora, quindi ti fermo subito perché mi hai già anticipato la domanda successiva, nel senso che era proprio riferita al fatto dell'arrivo delle ragazze, delle ragazze in Europa, nel senso che qual è l'impatto un po' all'interno dei nostri campionati, quanto tempo ci mettono per diventare utili, nel senso a livello di football si dice un giocatore plug and play, nel senso che lo prendo, lo metto nel mio sistema di gioco, questo giocatore funziona e funziona subito, ma altri giocatori invece hanno bisogno di essere più affinati, hanno bisogno di lavorare su alcuni aspetti di tecnica, perciò più allenamenti e magari sono pronti in 2-3 stagioni. C'è anche un certo tipo di preparazione da dover fare per arrivare a questo punto. E allora la cosa che volevo capire, a questo punto giriamo la domanda così, è proprio questa: e quali sono le cose su cui è utile lavorare e quali sono un po' le differenze magari tra i due campionati, se le conoscete?
Vado io,
vai.
Allora, guarda, cioè, è assolutamente vero il fatto che le ragazze quando arrivano, parlo di alcune giocatrici perché in realtà la maggior parte delle giocatrici che escono dal college non vengono in Italia, vanno a fare esperimenti, io ho esperienza su campionati di un gradino sotto quello italiano, che possono essere quello tedesco, quello francese, o decido di andare a giocare su squadre di seconda o terza fascia dei campionati più importanti, come quello italiano e quello turco. Sono poche le giocatrici che arrivano nei top club europei e sono pronte per giocare, perché c'è un altro livello di gioco, molto molto più alto secondo me, e il loro sistema di gioco è un sistema molto simile a quello che noi utilizziamo a Conegliano, ma è molto differente da quasi la maggior parte dei top club europei, quindi quel periodo di adattamento secondo me dura di sicuro almeno un paio di anni. E top player, veri top player pronti dopo 2 anni ce ne sono veramente pochi. Mi viene in mente, guarda, solo nel passato, no? Un nome poteva essere quello di Robinson, che venne a Conegliano il suo secondo anno. Il primo anno fece un'esperienza non di primissimo livello su un campionato, non vorrei sbagliarmi, ma credo portoricano. Proprio perché il livello non era così alto, fece un'esperienza e poi arrivò in Italia. Successe a tante altre giocatrici, mi viene da pensare a, guarda, la Washington adesso ha preso un premio individuale come miglior centrale della finale della WNL. L'anno scorso ha giocato la sua prima stagione fuori dagli Stati Uniti, giocando a Brescia, un campionato senza troppe pressioni, giocando da titolare. Ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, di sbagliare tanto, e quest'anno l'ha presa a gusto, che è una squadra ambiziosa e che vuole provare a far bene. È difficile che una squadra come Novara, Scandicci, Conegliano prenda una giocatrice pronta subito per giocare, quindi diciamo che sì, sono belle giocatrici, ce ne sono tantissime, ma tante di medio-alto livello, non ancora top player. E top player probabilmente lo diventeranno, non tutte molto presto, altrimenti vuol dire che facciamo un gran lavoro per farle diventare top player, e di certo non è la miglior cosa per noi italiani, visto che poi torneranno a giocare con le rispettive nazionali.
Va bene. E allora, visto che abbiamo parlato appunto di giocatrici che hanno fatto un'esperienza in Italia, poi magari sono spostate all'estero, comunque dopo un paio d'anni, a Conegliano, che è in arrivo questa stagione qui, mi volete dire 2 parole?
Tu.
Sempre Daniele, vuoi perdere sempre? Dai, parti sempre tu, Dani, fai la apripista.
Cioè, per me non è un problema. Io ho avuto, ovviamente, facendo mercato, sono io che le vado a studiare. Infatti, mi riallaccio un po' a quel discorso che facevate prima riguardo alla scoutizzazione. Io non guardo praticamente mai gli scout quando vado a visionare qualche giocatrice. È ovvio che si comincia a parlare delle giocatrici più interessanti il penultimo anno di college. Per esempio la Plummer l'anno scorso prese il premio come miglior giocatrice del college, ma era il penultimo anno, poi quest'anno farà l'ultimo anno di college, dal prossimo anno sarà di interesse. Ecco, così funziona, cioè si seguono le giocatrici nel penultimo anno di college, poi io personalmente mi guardo le finali e da lì in poi si comincia ad avere un'idea delle giocatrici più interessanti. Ad esempio una giocatrice come Obobo io non l'avevo visionata, è vero che gli americani ne hanno tantissime, magari non è arrivata alle finali, non avevo la possibilità di guardarla, non so perché mi era sfuggita. Ho avuto la possibilità di guardarla a Firenze in quella breve parentesi un anno e mezzo fa, quando uscì dall'esperienza di college a gennaio, perché le finali ci sono a dicembre-gennaio, arrivò a Firenze facendo, secondo me, mettendo subito in mostra grandissime doti. Lo scorso anno è andata in Polonia al Police, la squadra più blasonata e importante del campionato polacco. Ha fatto, secondo me, un buon campionato, ma non di altissimo livello. L'ho vista un po' involuta, però l'ho seguita tutta la stagione. Quando ho capito che un giocatore come Danesi non avrebbe, sarebbe rimasta con noi, mi sono subito tuffato su di lei, perché avevo avuto modo di apprezzare le sue enormi doti. Secondo me è un giocatore veramente un gran giocatore, con delle enormi potenzialità. Alla VNL ha fatto vedere ottime cose, verrà da noi, avrà probabilmente un periodo anche lei, secondo me, di assestamento, perché comunque un campionato polacco in questo momento è sceso di livello, quindi lei ha fatto un anno e mezzo di esperienza dopo il campionato dei college, e quindi arriverà con Conegliano in un campionato difficile, con una squadra ambiziosa che vuole provare a vincere subito, quindi arriverà non subito come titolare, ma avrà modo di sbagliare, visto che poi il reparto dei centrali di Conegliano è ben fornito, e quindi ci potremo permettere di farle fare dell'esperienza, sperando che lei possa fare il botto.
Ho capito, molto interessante. Altre giocatrici che possono essere secondo voi interessanti, ma anche che appunto hanno fatto questa trafila, nel senso che hanno fatto o stanno facendo ancora un anno o due in una squadra estera, che poi magari potrebbero essere da tenere d'occhio per un ritorno in Italia o un arrivo in Italia?
Guarda, io l'altro giorno mi confronto con Andrea Pistola, l'allenatore di Cuneo, dove sono arrivate due ragazze e lui mi parlava soprattutto della schiacciatrice, perché poi la centrale canadese, lascio la parola a Diego, perché sicuramente la conosce bene, visto che l'ha studiata nella challenge con la Croazia. Lui mi diceva che questa ragazza, per esempio, aveva un percorso particolare a livello di college, perché aveva fatto due anni fa l'esperienza sui college, aveva fatto un buon percorso, però l'anno scorso aveva praticamente fatto solo beach volley.
Stai parlando della Rigdon, giusto?
Esatto. Lui mi dice che è un giocatore tecnico, un buon ricettore, non potentissimo in attacco, però sa, ha un buon servizio. Però, per esempio, stiamo parlando di Cuneo, che comunque è una squadra di media fascia di A1, e lì comincerà anche lì come riserva, teoricamente, sulla carta. Sarà il cambio della Marcus, probabilmente, perché il della squadra è quello lì. E quindi comunque comincerà comunque questa trafila qui, nel senso che non sarà comunque un punto di riferimento per Cuneo, però lui mi ha parlato molto bene, so che è un allenatore che lavora molto di tecnica, quindi sono sicuro che non metta sotto parecchio, però si parla sempre di questo tipo di profilo inizialmente quando vengono fuori dal college.
E Diego, tu invece mi parli di Emily Maglio?
Sì, mi collego al discorso che appena finito.
Diego, ti interrompo un secondo giusto per dare una panoramica. Maglio è la centrale che viene dall'Università di Hawaii e che è uscita quest'anno. Credo che quest'anno abbia fatto un'esperienza con il beach volley, credo, perché sì, appunto, là loro possono, le ragazze possono scegliere, non so se possono fare entrambe o poi devono scegliere una delle due, adesso non ricordo esattamente. Comunque sì, mi parli di lei.
Sì, no, mi collegavo al discorso appena finito da Valerio, nel senso che appunto l'allenatore di Cuneo, Pistola, ha scelto queste giocatrici appunto perché gli serviva un ricevitore o un centrale di muro, non so, adesso faccio degli esempi, no? E quindi ha visionato questa giocatrice, gli è piaciuto come riceveva, eccetera, per cui ha scelto questo, per quello, per collegandoci alla domanda che abbiamo fatto prima, come vengono scelte o perché ci sono certe caratteristiche. Ogni allenatore sceglie in questo modo. Per quello che riguarda Emily Maglio, che
ti fermo un secondo, giustamente, appunto, come si diceva prima, dovendo avere due giocatrici della stessa nazionalità, io vado a cercare quelle che possono essere le migliori per completare un po' il mio organico, nel senso che cerco di dare equilibrio alla squadra e quindi scelgo un ruolo piuttosto dell'altro, e quindi magari se mi serve un centrale e un palleggiatore, e gli schiacciatori non li categorizzo nemmeno, non li controllo nemmeno, giusto?
Sì, esatto. Sì,
sì, è un po' il problema che abbiamo avuto, no? Scusa, perché comunque avendo già Kimberly Hill, prendendo Ogbogu, probabilmente non alcune giocatrici magari che potevano essere comunque interessanti non sono state visionate, o comunque sono passate un po' in secondo piano, perché comunque non avremmo avuto modo di poterle prendere, perché comunque avendo già due americane, purtroppo c'è questa regola qua. Però secondo me, purtroppo, io penso che sia comunque interessante poter attingere un po' di più dal college americano, se anche per dire, come una giocatrice che può essere una riserva inizialmente, o a gennaio, se hai bisogno di un rinforzo. Però purtroppo c'è questa regola, quindi alcune cose secondo me passano un po' sotto piano, perché purtroppo non si può fare, quindi è inutile anche visionarle.
Ho capito. Vai Diego, non ti interrompo più, promesso.
Sì, no, a proposito di Emily Maglio, che appunto è canadese, non americana, ma giustamente viene dai college americani, ma nazionale canadese, che avendo giocato contro mi ha dato tutta l'impressione di avere una mentalità molto simile a quella americana, quantomeno nel sistema di gioco, nella metodologia di approccio anche degli allenatori, a parte il fatto che l'allenatore credo fosse americano, no? Era l'assistente di Kira l'anno prima, per cui l'allenatore della Canada. Però le ho viste proprio inserite in un contesto molto, molto provato, molto collaudato. Quindi Emily, che fa la centrale, si è trovata con la sua nazionale a giocare in un sistema molto preciso e molto veloce, okay? Che si adatta bene con il gioco veloce dell'alto livello, però sarei curioso di vedere cosa farà quest'anno, dove non basta fare le cose veloci, ma bisogna farle anche con intelligenza e con lettura della situazione, no? Il Canada mi ha impressionato per la quadratura del gioco, nel senso che erano molto sistematici a mio modo di vedere. Non so come si potrà comportare nel momento in cui dovrà fare lei delle scelte più libere, quindi saremo curiosi di vedere questo.
Ok, io se posso dire la mia, tra quelle che arrivano quest'anno, a me la cosa che la giocatrice che interessa di più è la scelta di Brescia, che è Veronica Jones-Perry da BYU, che in teoria dovrebbe già avere un posto da titolare nel sestetto. Ovviamente Brescia, se non ricordo male, dovrebbe essere una neopromossa, correggetemi se sbaglio, giusto? Una neopromossa.
Ha fatto la prima stagione l'anno scorso.
E comunque secondo me è una bella giocatrice, io sicuramente la terrò d'occhio quest'anno, anche perché la nostra amica Marianna Fiocco è stata confermata da poco, è fresca di trasferimento in terra bresciana, quindi appena cominceranno gli allenamenti o appena sarà qualche partita magari proverò a contattarla per chiedere qualche commento a riguardo, ecco, e magari andrò anche a vedermi qualche partita essendo così vicino. Ok, vi faccio l'ultima domanda: vedete delle squadre interessanti per il 2019 nel campionato NCAA femminile? C'è qualcuna che vi stuzzica particolarmente o che sapete già potrebbe essere interessante di qualche modo?
No, guarda, a me viene in mente solo un nome, che è la Plummer, di cui si parla da due anni.
Sì.
Ormai questo giocatore già pronto nel giro della nazionale italiana, americana, magari italiana, americana già da un po'. Secondo me ci sarà una vera e propria guerra, una vera e propria asta il prossimo anno per guardarsela. È un giocatore molto interessante, fisico, alto, dotato anche di un buon bagger, nonostante la sua altezza. Quindi credo che sarà un giocatore che può fare la differenza per la nazionale americana nelle prossime stagioni, e chi la prenderà farà sicuramente un bel affare. è indubbiamente il giocatore più interessante che c'è, e il premio di miglior giocatore la scorsa stagione la dice lunga di che giocatrice sia.
Stanford, giusto? La Plummer sì. È Stanford, sì, esatto. Ok, allora io vi ringrazio tantissimo per la vostra ospitata e sono veramente felice, abbiamo parlato quasi per un'ora e io vi ringrazio tanto del vostro tempo, ringrazio Diego, come sempre, come ho detto all'inizio, il fautore di questa chiacchierata collettiva a quattro persone per un podcast, la seconda puntata, per me è tantissima roba avervi qua, vi ringrazio. Ringrazio Valerio, grazie mille, e ringrazio anche Daniele per il vostro tempo e niente, spero di riavervi a breve come miei ospiti e spero che da ora in poi continuate a seguire il mio podcast per magari avere qualche informazione curiosa riguardo questo mondo, secondo me molto affascinante, della pallavolo NCAA.
Grazie a te, è stato un piacere.
Grazie a te. Grazie. Ciao.
Ciao, ciao. Allora, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata, una puntata a mio avviso ricca di contenuti e con tanti spunti interessanti. Ringrazio ancora tantissimo chi mi ha fatto compagnia e gli faccio un grande, grande, grande in bocca al lupo sia per l'Europeo che per quanto riguarda la prossima stagione. Prima di salutarci, un doverosissimo ringraziamento a The Cutting Edge Radio che ci ospita, come ospita tanti altri podcast sul football americano, sul basket, sul baseball e sulla Major League Soccer. Ringrazio Andrea Ghezzi e gli chiedo per favore di non chiudere questo podcast, anche se so già che la prossima volta che andrà negli Stati Uniti per andarsi a guardare una partita dei suoi Longhorns, purtroppo sarà trascinato dalla moglie al palazzetto a guardare invece le ragazze da NCAA che giocano a pallavolo. Scusa Andrea, porta pazienza. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo delle squadre femminili che si preparano al campionato di NCAA. Vi ricordo la mail jumpandspike@gmail.com, and scritto per esteso. Un abbraccio a tutti, buon proseguimento, ciao!
The Super Smash. Ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh.